Sappiamo che il viaggio dei magi è riportato soltanto nel Vangelo di Matteo. Questo ha fatto pensare che non avesse una pregnanza, una credibilità, un'affidabilità particolare. È un'illazione già di per sé discutibile, qualcosa di importante è successo, al punto che se anche fosse stata una suggestione di tipo leggendario, cosa che secondo me non è, avrebbe avuto poi una tale influenza che a quel punto la suggestione diventa storia. Sappiamo che i Vangeli sono stati scritti decenni dopo la morte di Gesù, dalle comunità cristiane, entro le comunità cristiane con tante varianti, più per un discorso apologetico che per un discorso cronachistico, una esaltazione, ma anche qua stiamo attenti ai termini. Perché proprio in inglese il termine exaltation sta anche per elevazione spirituale. Quindi già un documento che nasce per aiutare le persone a elevarsi spiritualmente, anche se ha una corporeità, una realtà di ordine diverso, ma non è fumo leggendario. Quello che è interessante sul piano storico è il fatto che il Vangelo di Matteo sia stato scritto probabilmente ad Antiochia, dove c'era una fiorente comunità zoroastriana. I magi in origine sono sacerdoti zoroastriani, anche se nel corso di quel periodo, diciamo il periodo dell'impero partico, c'era stata un'inflazione di magoi, no? Questo termine che viene usato nel Vangelo di Matteo, ed erano diventati indovini, terapeuti a livelli anche ciarlataneschi. Ci sono tracce nella letteratura dell'epoca di una degenerazione della figura del mago, che in origine però era il sacerdote. È ovvio che se Matteo, colui che scriveva con quel nome, voleva convertire gli zoroastriani al cristianesimo, mai avrebbe detto arrivano tre ciarlatani a rendere omaggio a Gesù. Quindi il termine evidentemente ha un significato autorevole e inteso nel senso originario, che era appunto sacerdotale, con una componente anche astronomica barra astrologica. I magi vanno a rendere omaggio, non adorano. Le traduzioni che noi abbiamo dicono adorano. In realtà il termine greco usato significa si inchinano a rendere omaggio. È la proskynesis. Sappiamo che all'origine del cristianesimo c'erano varie idee di Gesù. Gli ebioniti, che erano cristiani di origine ebraica, assolutamente non accettavano l'idea che Gesù fosse Dio, ma pensavano fosse un profeta di Dio. Poi via via avremo gli ariani, i discepoli di Ario d'Alessandria, che invece affermeranno essere Gesù un essere spirituale, particolare, ma in qualche modo intermedio tra l'uomo e la divinità. Soltanto poi col Concilio di Nicea, che si fondava su una proto-ortodossia di alcuni padri della Chiesa, verrà sancita l'idea della consustanzialità. Però è un grecismo, posizione nata da una, fra virgolette, contaminazione della filosofia greca, non è certamente un concetto semitico. Nella tradizione ebraica il figlio di Dio, Ben Elohim, ha un significato più di tipo adozionistico, cioè la persona che segue i precetti divini riceve una filiazione. I magi arrivano, portano i tre doni sviluppati dall'iconografia in tutta quanta la letteratura apocrifa successiva in maniera molto colorita. Comunque sono l'oro, l'incenso e la mirra. Un omaggio, un tributo, ma anche una trasmissione. Perché il neonato fanciullo messianico riceva questa tradizione. Oro è un chiaro simbolo della immortalità. Ci rappresenta la stabilità, la perfezione, è sul piano minerale quello che è il cerchio, è sul piano geometrico. L'incenso, l'elevazione, il salire, e la mirra che veniva anche usata come balsamo conservativo dei defunti, portatore di un'amarezza che ci parlava della morte. In questo senso avremmo un'anticipazione della passione e della morte di Gesù Cristo, ma anche l'immortalità. era considerato proprio il profumo di confine, lo spartiacque olfattivo tra morte e immortalità. Gesù non è fondato solo in Israele, ma è fondato anche nell'antica tradizione iranica, che ha una visione di Dio buono, perfettamente buono e paterno, esattamente come il Dio di Gesù, un po' meno come il Dio dell'Antico Testamento in certi punti, e l'idea di una presenza del male significativa nel mondo. Nel Nuovo Testamento l'avversario è segnalato 40 volte circa tanto le volte in cui appare nell'Antico. Questa è un'idea di tipo iranico. Qualcuno ha dedotto che, visto che nella regola di guerra, un testo degli Esseni, c'è un'ampia parte dedicata alla guerra cosmica tra luce e tenebre, che Gesù fosse un esseno comunque influenzato dalla tradizione essenica, la quale a sua volta, già prima di Gesù, innesta nell'ebraismo degli elementi zoroastriani. C'è anche un viaggio di idee a prescindere dai magi. Detto questo, appunto, parliamo un po' del viaggio e utilizzo come canovaccio questo testo che ho scritto con l'aiuto di mio figlio. I magi arrivano e ripartono da pellegrini, non si fermano, tornano verso l'Iran, che ha come simbolo la rosa, fiore per eccellenza della spiritualità zoroastriana, e rappresenta Daena, cioè l'angelo della fede che insieme con il fedele cane, animale fondamentale nel zoroastrismo, considerato come amico dell'uomo e come esempio di fedeltà, un vero messaggero di Ahura Mazda, cioè di Dio. Daena insieme con il cane attende l'anima del defunto che si è comportato rettamente, lo scorta oltre il ponte di Cimbat che è disteso sull'abisso, lo porta nella dimora del canto, cioè nel paradiso. E abbiamo parlato prima della mirra come anticipazione profetica della morte e della resurrezione del Cristo. Morte e resurrezione che si sintetizzano nella croce, anche la resurrezione nella croce sì. Sì, perché la croce è lo strumento di morte, ma in quanto idealmente può essere estesa verso il basso, verso l'alto, a destra e a sinistra, diventa un abbraccio divino, una espansione dell'essere. E dunque la rosa e la croce. La rosa croce riproporranno la figura dei magi come detentori della prisca teologia, cioè della visione originaria, quindi più pura, più incontaminata di Dio. I Rosacroce del 600 preconizzeranno l'unione di scienza e fede. E qui la fede è chiaramente rappresentata da Gesù Cristo e la scienza rappresentata dai magi. I magi appunto vanno e vengono come pellegrini. E anche qui c'è una bellissima coincidenza. Il Vangelo gnostico, comunque il Vangelo apocrifo, non riconosciuto, anche se stava quasi per entrare nel canone, cioè il Vangelo di Tommaso, fa dire a Gesù: siate viandanti, siate viandanti, camminate. I medici consigliano il camminare come fatto salutare, ma i medici dello spirito altrettanto ci dicono che camminare interiormente è, se non una panacea, una terapia spirituale. E camminare vuol dire visitare paesaggi spirituali, le situazioni umane. Noi siamo in un luogo di viaggio. Oggi qui fermi, seduti, sotto la luce abbastanza statica dei neon. Però il viaggio qua dentro c'è, rappresentato da che cosa? Dalla meraviglia che abbiamo intorno, cioè dai libri, ognuno dei quali ci porta in una realtà, no? Ci fa viaggiare, sia il romanzo che ti fa viaggiare in situazioni per lo più umane, ma qualche volta anche umano-divine, i libri che riguardano la psiche, la storia dei simboli, l'universo delle fedi, delle spiritualità, insomma, noi siamo in un luogo di viaggio e quindi dobbiamo essere grati. E anche la gratitudine è un viaggio, un passaggio di buone energie, come lo è la lode, come lo è la invocazione, come lo è la preghiera in generale, tra noi e un altro essere. E tutti coloro che hanno raccolto, che hanno scritto, anche quelli che hanno semplicemente rilegato questi libri, sono l'equipaggio di un viaggio che noi abbiamo intorno, che in qualche modo ci compenetra. Siate viandanti, dice Gesù. La nascita stessa di Gesù è un varco, è un entrare di una energia divina dentro la vita, è un inoltrarsi, cioè entrare nell'oltre, al di là. E certamente la morte può essere considerata un inoltrarsi. Nello sconosciuto, nell'ignoto, i magi sono anch'essi portatori di questo, perché seguono una stella. E lasciamo stare se era una cometa o una congiunzione planetaria particolare che si verificò in quel periodo. Quello che conta è che non sanno dove stanno andando, dove arriveranno, se arriveranno. Però vanno. Ci deve essere una fede nella destinazione. Questo vale per tutti noi. Quando si parla di fede, aver fede, si intende comunemente avere un set di credenze. Fondamentalmente la fede adulta, intellettiva, non è nient'altro che una prosecuzione della fede vitale del bambino. Il bambino ha fede perché si fa accompagnare, è qualcosa di connaturato che gli permette di andare avanti, una fede vitale. Rarissimamente la suicidologia ci dice che anche prima della preadolescenza c'è qualche caso, ma normalmente solo dopo si innesta il pensiero suicidario. Casi estremi verso il basso sono 12 anni, 11 anni. Prima il bambino ha fede vitale, malgrado dolori che può passare, vuole camminare, vuole andare oltre, si lascia accompagnare dalla mano della madre o del padre, dalla stella i magi. C'è un'unica destinazione sicura, è quella che dà Dio ad Abramo. Quando Dio dice ad Abramo di uscire dalla terra di Ur e di andare nella terra che poi diventerà la terra di Israele, gli dice Lech Lecha, che è tradotto vattene nella Bibbia, ma realmente vuol dire vai in te stesso. Vai in te, vai a te. E i magi vanno a cercare il re di Israele, il Messia, che veniva chiamato Sao Shant, soccorritore nella religione zoroastriana, ed era atteso anche. Ma il Messia è poi colui che ti libera, che apre in te delle possibilità. La ricerca di un salvatore è anche la ricerca del sé più alto, che è noi. Questo, fra l'altro, ci permette di conciliare la visione salvifica occidentale a quella orientale, no? Buddistica ad esempio, ma anche quella indù. Ci sono figure, il Buddha Maitreya, il Kalkin, l'induismo, però hanno secondaria importanza rispetto al fatto di trovare se stessi. Il salvatore esterno ti dà la mano per farti trascorrere, per farti passare al di là dell'abisso, ma questa stretta di mano, questo abbraccio è una compenetrazione di spiriti. E quando si parla anche dello Spirito Santo in relazione a Gesù, no? Gesù abbraccia, aiuta, soccorre attraverso lo Spirito, quindi attraverso una interiorità. Lech Lecha, il viaggio, è una costante. Costante religiosa, evidentemente costitutiva del compito umano sulla terra. Glorificare il Dio vivente attraverso una sollecitazione dinamica, muovere la realtà intorno a noi. D'altra parte, sapete qual è la forma prima di conoscenza per un bambino? Questo non è un'affermazione mistica, è proprio assodato dalla psicologia dell'infanzia. Qual è la prima forma di conoscenza del bambino? A parte il grasping reflex, cioè il fatto che il bambino, se gli metti un dito, tende ad afferrarlo, e questa è una presa di coscienza già conoscitiva della realtà esterna, no? Poi la tattilità, il fatto che è importante ed è consigliato ai genitori di accarezzare molto i bambini, di farli sentire il loro confine fisico, per abituarli a sentire la loro entità come differenziata dalla realtà esterna, che potrebbe essere fagocitante, no? Annullante, forme di conoscenza e di formazione dell'io corporeo, come si dice. Ma qual è la prima vera forma di conoscenza del bambino? Quando il bambino corre da una stanza all'altra, sta misurando se stesso, le proprie possibilità, le distanze. Quindi comincia ad avere una conoscenza delle proprie possibilità performative, conoscenza ambientale mediante il movimento. Torniamo alla disciplina spirituale. Bisogna vivere la vita intera come pellegrinaggio, in cui ogni luogo diventa un polo spirituale. Dico una cosa che forse disturberà qualcuno se è fedele di qualche santuario particolare. Incoerente con una visione piena del pellegrinaggio l'idea che ci sia questo o quel posto privilegiato. Il pellegrinaggio può essere anche fatto a una discarica o un campo di battaglia. Vi erano gruppi religiosi che si recavano dove era stata una grande battaglia, gruppi che andavano e pregavano, emanavano pensieri luminosi cercando i luoghi nei quali c'è bisogno. I magi non vanno a una discarica, i magi vanno dal Messia, però quando se ne vanno, Erode, che si sente beffato da loro, compie la strage degli innocenti. E quindi in fondo il pellegrinaggio dei magi, che non hanno responsabilità di questo ovviamente, non era certamente la loro volontà, ma di fatto peregrinano verso un luogo nel quale poi sta a brevissimo per accadere qualcosa di tragico, qualcosa di distruttivo, non perché fosse voluto da Dio. Qua da un punto di vista mazdeo e anche cristiano vero, la strage degli innocenti è il prodotto del male e quindi della presenza dell'entità negativa che ha usurpato parte della realtà, stati e strati della realtà. Però fa parte della situazione peregrina. I magi portano sacralità. E allora ecco che, se vogliamo prendere esempio da loro, noi dovremmo diventare dei consacratori itineranti. Cioè, dovunque andiamo, in qualsiasi luogo noi ci troviamo, danno una testimonianza. Dovunque vado, lascio una traccia di luce. Questo dovrebbe essere il nostro modo di muoverci. In qualsiasi ambiente, cercare di effondere e diffondere luminosità attraverso la parola, attraverso il comportamento. Il viaggio dei globi celesti inizia, secondo la scienza, col Big Bang, secondo una visione spirituale dell'esistenza, per insufflazione divina. È lo spirito di Dio, Ruach Elohim, che dà inizio alla vita. E allora anche noi dobbiamo essere dei soffiatori, cercare di fare prevalere l'elemento spirituale su quello divisorio, separativo, a cui la materia ci spinge. Ed essere satelliti di Dio, dice Louis-Claude Saint-Martin. Chi lo fa come disciplina? I Mevlevia, cioè i discepoli di Jalaluddin Rumi. A Konya, nel mausoleo del poeta mistico, girano intorno a se stessi. Il centro invisibile, tuo e di ogni punto della realtà. Allora tu ti muovi intorno, vai in orbita e questa orbita ti consente la unione. E guardate che anche qua è impressionante la coincidenza con fenomeni astronomici, perché ci sono corpi che orbitano e che per qualche motivo particolare legato alla gravità a un certo punto vengono richiamati dal corpo madre. Poi c'è un altro aspetto del viaggio che vorrei ricordare e che è collegato a un libro, The Other Wise Man, che questo scrittore americano, Henry Van Dyke, non so se qualcuno di voi lo conosce, tradotto anche in italiano, ha scritto alla fine dell'Ottocento. Questo maggio, Artabano, cioè Ashaban, che vuol dire giusto, è una forma occidentalizzata di un termine persiano, vuole portare a Gesù uno zaffiro, un rubino e una perla. Non entriamo nel simbolismo dello zaffiro come trasparenza divina e conoscenza celeste, del rubino come amore sovrano, come amore divino, della perla come rigenerazione, come nascita, rinascita, resurrezione. Sta di fatto che questo 4 maggio parte in ritardo per comprare dei cammelli e poter procedere attraverso il deserto verso la terra santa. Deve vendere la prima pietra, vende la seconda a riscattare la vita di un bimbo in balia dei soldati di Erode. Quindi lui è arrivato, ma il bambino è già nato e la santa famiglia è già scappata in Egitto. Lui la segue, lui cammina, va, ma non trova. Quando rientra a Gerusalemme è il tempo della passione e lui non incontra Gesù. Prende la terza per riscattare una fanciulla di Israele votata alla schiavitù. Quindi lui dà via i doni. Cosa porta a Gesù se dà via tutto? Quando Gesù è crocifisso e muore, secondo il racconto evangelico, c'è un terremoto e una pietra del tempio gli cade sulla testa e lo uccide. Tutto sarebbe facilmente leggibile come un pessimo finale, no? In realtà, prima di morire, lui sente la frase evangelica: quello che avrete fatto a uno di questi piccoli, il bimbo, la fanciulla, gli animali, l'avrete fatto a me. Sono le parole di Gesù. E muore nella gloria. C'è una grande tradizione di pellegrinaggio nell'ambito del cristianesimo, soprattutto irlandese. San Colombano, come San Pellegrino, erano monaci votati, questo martirio bianco lo chiamavano, che era un pellegrinaggio senza fine, oppure che finiva in eremitismo molto rigoroso. San Pellegrino vive alla fine in un faggio e cura animali, quindi è molto, molto interessante. C'è una poesia madre che veniva trasmessa al monaco che partiva, attribuita a San Patrizio, evangelizzatore dell'Irlanda, e dice: possa la strada distendersi davanti a te, il vento sempre alle tue spalle, il sole splendere caldo sul tuo viso, la pioggia cadere leggera nei campi, e finché ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano. Grazie.